Ciao meraviglie! Finalmente nuova puntata. Oggi mi sentivo ispirata, mi sono messa a scrivere, ho fatto un po' un concentrato di idee e questo podcast si chiamerà Scelte di vita. L'altro giorno ho guardato un video piccolino ma super carino che mi ha fatto un sacco riflettere, che avevo pubblicato anche nelle storie di Instagram, mi pare, dove c'era questo ragazzo che diceva: poniamo attenzione alle piccole abitudini quotidiane, perché ovviamente è la costanza che fa la differenza, non fare una cosa buona o cattiva che sia una tantum, ma sono quelle azioni che noi ripetiamo ogni giorno. E faceva qualche esempio, diceva: se noi leggessimo anche solo 20 pagine al giorno, arriveremo alla fine dell'anno con 30 libri letti. Oppure, se risparmiassimo 10 euro al giorno, alla fine dell'anno avremmo 3.650 euro da parte. O ancora, se meditassimo 20 minuti ogni giorno, alla fine dei nostri 365 giorni avremmo collezionato 121 ore di meditazione. Quindi, visto che siamo alla vigilia del 2023, pensiamoci, perché sicuramente se iniziamo a prendere delle buone abitudini e ce le portiamo avanti, possiamo veramente vivere un anno che fa la differenza. Allora mi sono messa a pensare, ho fatto un po' di ricerche e ho buttato giù una lista di quelle che sono in questo caso, sette scelte di vita, secondo me, che influiscono di più su quella che sarà poi, quello che sarà poi il nostro futuro. E ho pensato proprio a proposito di questo discorso delle abitudini, che il primo punto è: corpo e mente, come li tratterai? E ho pensato, quello che facciamo oggi si ripercuoterà su di noi appunto negli anni a venire, nei giorni a venire, nei mesi a venire, quindi si ripercuoterà per forza di cose nel nostro futuro. Quindi cerchiamo di prendere sane abitudini che possono essere appunto meditare, leggere, fare sport, fare movimento, ma anche banalmente, che poi banale non è, ascoltare il nostro corpo. Quindi magari seguire un'alimentazione intuitiva, riposare quando sentiamo che siamo stanchi, anziché tirare dritto e pensare no, devo fare questo, devo fare quello, non ho tempo, sono obbligato a eccetera eccetera, perché tanto sappiamo che prima o poi il corpo chiede il conto se noi lo stressiamo fuori misura. Quindi ascoltarci di più, oppure un giorno ci sentiamo di non avere fame, ma non mangiamo, facciamo un giorno o due di digiuno, non muore nessuno se ci si astiene dall'alimentazione un paio di giorni. Invece magari quando lo dici a tante persone: ah, ma sei matta, hai saltato il pasto, non va bene, adesso svieni, ti capita questo, quello. Lasciamo perdere, se non abbiamo chiaramente delle condizioni di salute o dei problemi particolari, che allora lì è ovvio che è sempre meglio chiedere prima al medico, ma se siamo sani e tranquilli e ci sentiamo di non aver fame o abbiamo bisogno di fare qualche giorno di depurazione, ben venga un bel digiuno, ben venga un'alimentazione intuitiva, ben venga una giornata di solo succhi centrifugati e frullati, eccetera, eccetera. Questi ovviamente sono solo esempi. Ascoltiamoci di più, ascoltiamo di più le sensazioni anche istintive, viscerali, quando siamo vicino a quella persona, qualcosa non va? La pancia si contorce o al contrario, farfalle nello stomaco, ci sentiamo bene, sentiamo di poterci fidare? Bene, 90 su 100 sarà giusta questa intuizione, quindi seguiamola. Secondo punto: quale persona avrai al tuo fianco per tutta la vita? La scelta del partner è fondamentale, anche perché la vita è fatta ovviamente di alti e bassi che sono inevitabili e noi dobbiamo scegliere con quale persona affrontare le giornate. Chi abbiamo accanto influenza positivamente o negativamente la nostra vita giorno dopo giorno dopo giorno. Io personalmente ritengo che la relazione perfetta non esista. Diciamo che forse possiamo trovare quel magico incastro, mi viene da dire, per cui anche con qualcuno molto diverso da noi, e qui ci sono le varie teorie, no? Il detto chi si somiglia si piglia, oppure gli opposti si attraggono, quindi vabbè, chissà chi ha ragione. Però anche con qualcuno molto diverso da noi, io credo che l'importante sia che alla fine di tutto i benefici superino i difetti e i problemi. Quindi finché noi con questa persona ci sentiamo amati, rispettati, al sicuro, c'è sempre spazio per lavorarci, altrimenti è meglio non accontentarsi. Allo stesso modo, punto numero 3, che amici hai? Si dice che siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più. Bene, allora pensiamoci, chi sono queste persone che frequentiamo di più? Se dobbiamo pensare anche solo veramente a 5, chi sono le 5 persone che frequentiamo di più? È chiaro che se frequentiamo solo gente lamentona, negativa, svogliata, qualunquista, maleducata, eccetera, eccetera, per fare degli esempi non belli, insomma, noi possiamo anche essere, cioè, non avere nessuna di queste caratteristiche, però alla lunga inevitabilmente assorbiremo questo tipo di energie e la nostra mente inizierà a familiarizzare con questi concetti negativi. Da qui il detto: chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ed è proprio vero se ci pensiamo. Al contrario, facendo l'esempio opposto, se passiamo il nostro tempo con persone produttive, gioiose, compassionevoli, benestanti, fantasiose, è molto facile che ci verrà voglia di essere persone migliori e avremo anche un approccio molto più fresco, più positivo nei confronti della vita. Come ho detto, questi erano esempi estremi, naturalmente, anche perché nessuno penso possieda solo caratteristiche buone o non buone. Si tratta sempre di un mix. Diciamo che l'importante è aver capito il punto del discorso. Gli amici, o comunque le persone che frequentiamo più spesso, possono essere per noi un freno, o per le nostre ambizioni, i nostri desideri, oppure possono essere un trampolino di lancio. Quindi scegliamo con cura le persone di cui circondarci. Punto numero 4, lavoro. La scelta del tipo di lavoro e delle persone con cui farlo, anche questa chiaramente è una scelta bomba, super importante, anche perché noi lavoriamo grandissima parte della nostra esistenza, a meno che non siamo di quei personaggi particolarmente geniali, fortunati, che inventano, non so, mi viene da dire un'app, oppure l'algoritmo tal dei tali, oppure che hanno quella mega fortuna o capacità, o chiamiamola come vogliamo, negli investimenti, oppure hanno brevettato un'invenzione particolarissima, non lo so, comunque di quelle persone che con una singola trovata molto molto fortunata, positiva, geniale, diventano miliardari, milionari a 20-30 anni e dopo sono a posto tutta la vita, vivono di rendita, o magari si circondano di persone o sono loro stessi molto bravi ad investire, quindi sanno far fruttare il loro patrimonio, e allora in quel caso bene, è fatta, a posto. In tutti gli altri casi direi che è molto probabile che qualsiasi lavoro facciamo dovremmo farlo buonissima parte della nostra vita, insomma, per un bel po' di anni. Quindi quando si dice fai un lavoro che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita, è esattamente questo, cioè il lavoro è lavoro, sia chiaro, per carità. Spesso ci sono orari e scadenze da rispettare, tasse da pagare, persone da accontentare, responsabilità che ci dobbiamo assumere, sacrifici da fare, certo. Ma tutto questo, se è fatto con amore, seguendo la nostra passione, diventa assolutamente fattibile senza considerarlo un peso. Quando invece le persone con cui lavoriamo o l'ambiente lavorativo con cui abbiamo a che fare ci avviliscono, quando ci sentiamo frustrati, insoddisfatti, quando quello che facciamo ogni santo giorno per ore non ci corrisponde e non risuona con la nostra anima, è un disastro. Lavorare diventa un incubo, non si fa altro che vivere aspettando il weekend, le prossime ferie, oppure che bello, mi prendo qualche giorno di mutua fingendo di stare poco bene pur di stare a casa, e purtroppo quanti ne conosco di dipendenti che fanno così, poveri noi. Quindi dopo diventa una sorta di come dire, di catena di emozioni negative e di veramente fatica anche solo ad avere la voglia di alzarsi dal letto la mattina, perché ogni giornata è in salita, terribile, quindi di conseguenza l'etica del lavoro e la soddisfazione personale vanno a farsi benedire. Quindi cerchiamo di scegliere con cura come guadagnarci da vivere, perché davvero questa scelta ci condizionerà per moltissime ore al giorno, ogni giorno e quasi tutta la vita. Siamo al punto 5. Dove vivrai? In città? In periferia? Al mare? Oppure isolato in mezzo ai monti? Vorremmo stare vicino alla famiglia? Oppure addirittura in un altro continente o in un altro paese o città diversa da quella di origine? Avremo vicino a noi genitori? Abbiamo considerato se nella nostra nuova casa potremo spostarci solo in auto o magari anche in bicicletta, a piedi, in autobus, eccetera, quindi se saremo legati per forza a un mezzo di trasporto costoso, rumoroso, che richiede manutenzione, che ci fa stare nel traffico, o se saremo anche indipendenti e saremo in grado di muoverci anche solo davvero camminando o prendendo la bicicletta, il monopattino, insomma quello che vogliamo. Quanta vicinanza o lontananza ci sarà tra la nostra abitazione e ad esempio un ospedale, se per caso, Dio non voglia, c'è qualcosa che non funziona e abbiamo bisogno di aiuto, noi o altre persone care, oppure vicinanza o lontananza da un supermercato, beni di prima necessità, non so, ad esempio salta la corrente piuttosto che chiudono l'acqua. A me capitò anni fa, nella casa in cui abitavo anni fa, a un certo punto era saltata la corrente e in più avevano chiuso l'acqua perché c'erano stati dei problemi a causa di una grandissima nevicata, e fortunatamente fuori appunto c'era neve, ma acqua dai rubinetti non ne usciva più. Quindi tutti nel vicinato si usciva con le catinelle come una volta a raccogliere la neve per avere almeno l'acqua, per poter tirare lo sciacquone del water, per potersi almeno lavare la faccia, lavare i denti. E poi c'è stata chiaramente la corsa al supermercato più vicino per procacciarsi le bottiglie di acqua disponibili, che neanche a dirlo erano finite subito. Quindi a volte bisogna pensare anche a queste eventualità. Sarà un posto circondato da pace, tranquillità, animali, oppure sarà un posto molto più cittadino, con una continua movida? Sarà una casa con il giardino? Sarà un appartamento, una villetta indipendente, un condominio, quindi avremo intorno altre persone, oppure saremo più isolati? Avremo animali, vorremmo tenerli in casa, o soprattutto sarà il caso di tenerli chiusi in appartamento, oppure sarà meglio avere per loro un posto anche esterno? Ci saranno vicino a noi degli sgambatoi, delle aree verdi? Tutte domande da farsi, molto molto importanti quando facciamo questa scelta. Punto 6. Qui sarò, ve lo dico subito, un po' rompi, ma ci tengo molto. Farai dei figli? Personalmente, una famiglia, secondo me, sono semplicemente due persone, sposate o meno, non mi interessa, che vivono insieme e decidono di passare insieme la loro vita. Io non ho mai ritenuto che si fosse più completi con uno o più figli, o che per essere una coppia realizzata o una persona realizzata bisognasse per forza avere prole. L'ho sempre pensata così, poi per carità è opinabile, è la mia idea. Però penso che per essere madre o padre non sia necessario un figlio, si può essere anche genitori di un progetto, di un'idea, degli animali che incontriamo o che vivono con noi, dei bambini di amici o parenti e così via. Un istinto materno o paterno si può manifestare in tantissimi modi, anche senza un figlio proprio. Detto ciò, avere dei figli è sicuramente un'esperienza unica e potentissima, e se è desiderata da entrambi i partner è sicuramente una delle cose più belle che l'essere umano possa creare, cioè un'altra vita. A questo punto però, secondo me, si apre un gigantesco vaso di Pandora dal quale escono mille domande, dubbi, sfide, perché crescere una persona significa farsi carico per tutta la vita di responsabilità immani e sicuramente anche di tante gioie, così come di tanti dolori. Avere un figlio è fonte di stress incredibile e felicità incredibile. Cambia sicuramente però la vita. Quindi io mi chiederei, da neogenitore o da persona che sta pensando di avere un figlio: sono pronta a mettere da parte il mio ego, le mie priorità, il mio tempo, la mia indipendenza per crescere un'altra creatura con amore, rispetto, compassione, saggezza? Se la risposta è sì, allora ovviamente via libera. Faccio un post scriptum, e questa è la parte in cui divento pesante, me ne rendo conto, ma ci tengo a dirla. I genitori di solito sono in due, e quindi prima di mettere in cantiere un figlio, secondo me bisognerebbe concordare su alcune importanti questioni, più che importanti, fondamentali questioni. Come verrà svezzato e che alimentazione seguirà il nostro bambino o la nostra bambina, si dovrebbero chiedere i due neo genitori. Gli verrà insegnato ad accarezzare e proteggere il cane di casa, ma a mangiare mucche, polli, maiali, oppure gli verrà trasmesso il rispetto per ogni forma di vita? Cioè, siamo d'accordo su questo? Abbiamo entrambi la stessa visione da un lato o dall'altro? Oppure come verrà istruito questo bambino, questa bambina? Si darà la prevalenza all'homeschooling, meglio una scuola steineriana, scuola statale, pubblica, privata? Gli si insegnerà che i voti da 1 a 10 che gli vengono assegnati lo rappresentano in quanto persona, o saranno altri i valori importanti che dovrà capire e non è di sicuro perché prende un 3 che non ha valore, o quello che sta facendo non è stato abbastanza, mentre se prende un 10 è una persona meravigliosa? Quindi anche questo è molto, molto importante, perché la scuola di oggi secondo me ha tantissime lacune, insegna tantissimi atteggiamenti o comunque tendenze che sono un po' fuorvianti, sbagliate. Anche i libri di testo non sono più quelli di una volta, tende a esserci propaganda anche nei libri di testo per insegnare le cose ai bambini, banalmente anche nei semplici testi dei problemi, quelli di matematica. A volte io leggo delle cose che vanno dall'imbarazzante al manipolatorio. Insomma, la scuola è un argomento molto importante e delicato. Poi ancora, sarà un bambino o una bambina ultra mega super iper vaccinata, oppure meglio andare con i piedi di piombo e pensarci bene prima di abusare di farmaci vari, iniezioni di cui non si conoscono poi i reali effetti negli anni? Perché io mi ricordo quando ero piccola io c'erano 3-4 vaccinazioni obbligatorie, riga. Oggi ce n'è 10-12, cioè c'è da impazzire. Quindi come mai, c'è veramente bisogno oppure no? Siamo d'accordo io mamma e tu papà o viceversa su questo oppure no? E ancora, altro argomento importantissimo: sarà un bambino o una bambina che verranno indottrinati a credere in qualche religione solamente perché si fa così, oppure solamente perché ci credono mamma e papà, oppure verrà messo a conoscenza di tutto, di tutte le possibilità, e poi quando sarà abbastanza grande farà le sue scelte consapevoli? Così come dovrà fare uno sport particolare, ad esempio calcio, tutti i pomeriggi, o diventare prima ballerina alla Scala solo perché i genitori non hanno potuto coronare i loro sogni di gioventù, oppure sarà libero, libera di essere ciò che il suo cuore desidera? E ovviamente potrei continuare all'infinito con gli esempi, ma mi fermo qui perché so di diventare prolissa, ma è un discorso che mi sta molto a cuore perché vedo veramente troppi futuri genitori non farsi queste domande, dare tutto per scontato e magari ritrovarsi poi a discuterne solo quando la creatura è già nata, o peggio addirittura a non discuterne nemmeno, nel senso che tanto l'importante è seguire la massa facendo quello che fa la maggioranza della gente, giusto per essere sicuri di non venire esclusi e via. Peccato che un figlio, a mio parere, meriti ben più di questo, quindi siate ed eventualmente siamo genitori consapevoli, oppure lasciamo perdere. Ultimo punto, qui sarò brevissima: come parli a te stesso, te stessa, come ti comporti nei tuoi confronti. Quindi, quando ci rivolgiamo a noi stessi, ed è un dialogo che andrà avanti tutta la vita, perché solo noi siamo la persona che starà per sempre con noi, H24, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno, per sempre. Usiamo parole d'amore? Siamo ipercritici? Pretendiamo troppo? Sappiamo o non sappiamo prenderci del tempo per noi stessi? Siamo in grado di vivere nel qui e ora? Quindi, com'è questo dialogo? Come nutriamo, la nostra mente, che cosa ci diciamo, qual è il rapporto che abbiamo con noi, sicuramente è da comportarsi nel modo migliore o rendersi conto e farsi delle domande, pensare dov'è che stiamo sbagliando, dov'è che siamo troppo severi, quali sono le frasi negative o comunque controproducenti che ci ripetiamo più spesso e provare a lavorarci, magari dire bene, questo anno che verrà, questo 2023, voglio essere più positiva, più propositiva, non voglio tarparmi le ali da sola e cercare invece di darmi una spinta in più attraverso il dialogo interiore e come mi comporto nei confronti di me stessa. Questi erano gli spunti. Se avete qualche altra idea che non ho menzionato, sono felicissima di saperla. Spero vi sia piaciuta questa puntata che a me gasava un sacco. Un abbraccio e alla prossima.